Passiamo ad un'altra voce, un personaggio che diceva di essere una specie di orchestra vivente, Fred Buscaglione, quel mostro sacro che ha rivoluzionato la canzone italiana. Era infatti un polistrumentista d'eccezione, suonava il contrabbasso, la fisarmonica e la tromba, ma era soprattutto un grande virtuoso del violino. Il Merluzzo lo chiamava lui. Ferdinando Nando Buscaglione, che era nato esattamente 100 anni fa, il 23 novembre del 1991. Qui a Diderot non potevamo non dedicargli un ricordo, l'omaggio ad un artista di grande charme che ha creato un vero e proprio genere. Noi lo facciamo con un ospite che abbiamo già incrociato nel corso del pomeriggio. Si tratta di Franco Fabbri. Buonasera Franco e benvenuto a Diderot.
Buonasera, grazie. Mi fa piacere che mi chiamiate per Buscaglione perché è stata una mia passione ancora quando ero bambino, quindi la cui importanza poi nella storia della canzone italiana è forse ancora da valorizzare, quindi è una figura importante. Buscaglione, tra l'altro, raccontano i siti web che ne parlano, aveva una zia che faceva la cantante, ma quale cantante? Questa zia di Buscaglione si chiamava Anita di Landa ed era la più famosa chantosa italiana dei primi del secolo, era quella che cantava, perdonate le eventuali stonature, stretti, stretti nell'estasi d'amor, la spagnola s'amar così, bocca a bocca la notte il dì, e poi alla fine diceva olè e faceva la mossa. E quindi è un'istituzione proprio della musica italiana, di una parte della musica della canzone italiana, e di solito viene trascurata, che è quella del café chantant, del tabarin, eccetera, e che poi arriva al nightclub, del quale invece fu una figura importantissima proprio Buscaglione, che quindi ci aiuta anche a parlare di cose importanti della storia della canzone italiana, che di solito vengono sottovalutate, mettendo sempre al primo posto o la tradizione della canzone napoletana o il Festival di Sanremo. Sì, prego, prego.
Ecco, Fred Buscaglione, prima di diventare appunto Ferdinando Buscaglione, ha fatto una lunga gavetta. Quali dogmi musicali ha dovuto scalfire?
Beh, potremmo dire velocemente, anche se questo implica poi discorsi lunghi che non abbiamo il tempo di fare, scalfire l'ostilità al jazz dell'epoca in cui suonava nei night e suonava sotto l'evidente influenza del jazz d'oltreoceano, che però, siccome si era sotto il fascismo, era formalmente proibito. Poi non lo era effettivamente, questa è una delle curiosità e delle contraddizioni della storia della canzone italiana nel ventennio, cioè diciamo, le istituzioni avversavano il jazz per varie ragioni, non ultime poi quelle razziali. Ma di fatto anche a lei, alla radio di Stato di quell'epoca, le orchestre suonavano una musica che era fortemente indebitata con lo swing, e nei locali notturni la musica da ballo era principalmente lo swing, perché i balli che si ballavano erano poi quelli che venivano dall'America, dal foxtrot al black bottom all'indie hop e così via. Quindi immagino, anche se non ne ho traccia, che Buscaglione si esercitasse anche su quel repertorio lì e abbia maturato poi questa sua forte compenetrazione col modello americano.
Non secondario è stato poi anche il lavoro fatto da Buscaglione sulla sua voce, questa voce roca inconfondibile.
Beh, certo, è una voce che richiama anche il mondo del cinema, no? Richiama i protagonisti dei noir di quell'epoca, quindi diciamo è un po' anche un cliché della voce del, chiamiamolo così, il duro di Chicago, no? Che era stato creato fra l'altro anche attraverso il doppiaggio, però era una ottima immagine. È interessante interessante pensare che negli anni 50, quando poi Buscaglione ha avuto molto successo, in un certo senso il suo rivale, ma un rivale direi non nemico, non acerrimo, era Carosone, il quale cantava Tu vuò fa l'americano.
No? Certo.
Quindi Carosone, da napoletano, prendeva in giro certi atteggiamenti che erano atteggiamenti popolari e che invece Carosone, chiedo scusa, Buscaglione incarnava col suo personaggio e soprattutto anche direi con i testi che gli scriveva Leo Chiosso, che è stato un importantissimo autore della canzone italiana, oltre che un autore, un giornalista, un comico, eccetera, quindi una grande figura importante di quel periodo.
Un importante connubio che ha portato poi anche alla creazione di piccoli mondi, no? Ogni canzone ha un personaggio e una storia che rimangono subito impressi. No, non ti chiedo di cantarci quella che è la tua canzone preferita di Fred Buscaglione, ma cosa porti nel cuore del suo repertorio?
Beh, che bambola, soprattutto. Direi, ho in mente anche delle interpretazioni che sono state poi filmate, di cui si trovano in rete appunto i clip, oppure Teresa non sparare, insomma tutti questi personaggi che erano anche molto sottolineati, diciamolo, dal gruppo strumentale che accompagnava Buscaglione, gli Asternovas, era gente che sapeva suonare come, no? Quindi avevano, diciamo, il tiro, lo swing di Buscaglione, glielo davano anche i suoi colleghi musicisti.
Certo, e in conclusione, pensando a chi è venuto dopo di lui, c'è qualcuno che possiamo dire abbia in qualche modo raccolto il testimone?
Ma io direi che ci sono stati un po' di imitatori, però forse citerei due protagonisti in due diverse epoche della canzone italiana che non si pensa di solito che risalgano a Buscaglione. Uno è Enzo Jannacci. Per quel tipo di realismo e di comicità, e poi direi Elio e le Storie Tese.
Beh, due figure, insomma, due realtà musicali importanti, quindi tu dici debitrici nei confronti di Fred Buscaglione. Grazie Franco Fabbri, musicologo, per aver ricordato insieme a noi la figura singolare e carismatica di Fred Buscaglione a 100 anni dalla sua nascita. Grazie.
Molte grazie, arrivederci.